Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Ultima puntata della documentazione dedicata ai percorsi di lettura, una rassegna organizzata nel maggio del 2007 dal settore biblioteche della Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano. Nei seguenti 52 minuti ascolterete i passaggi fondamentali dell'incontro dal titolo «Visti da vicino, visti da lontano. Vizi e virtù del bel paese nelle pagine della letteratura europea». Introduce Paola Heller. Intervengono Robert Hill dell'Università di Verona e Maria Paola Filippi dell'Università di Bologna. Per maggiori informazioni e link utili per approfondimenti, vi invito a cliccare la pagina del podcasting Alto Adige Cultura all'indirizzo http://podcasting.provincia.bz.it/cultura. Buon ascolto.
Siamo qui fra amici, tutte persone interessate ai libri e alla promozione, quindi così vorrei che la cosa diventasse una chiacchierata, non una cosa troppo ufficiale. Prima di tutto ringrazio i due relatori che certamente daranno molto spessore alla piccola iniziativa che abbiamo organizzato con Alessandra Sorsoli, con Patrizia Calè, insomma con l'ufficio biblioteche. E però volevo dirvi due o tre motivi per cui l'abbiamo organizzata, no? Nell'ambito di questo percorso di lettura. Il primo motivo è estremamente semplice ed evidente. Abbiamo approntato una piccola bibliografia, volutamente abbastanza esigua. Avremmo potuto promuovere 1000 libri, perché sugli autori stranieri che si sono interessati, che in qualche modo sono rapportati all'Italia, capite bene che insomma, la bibliografia da fare poteva essere veramente vasta. L'abbiamo limitata e quindi abbiamo esposto meno di 100 libri. Perché? Perché secondo me, vabbè, a parte anche un problema di spazio, di reperibilità e di costo, ma anche perché secondo me la promozione alla lettura passa anche attraverso uno stimolo della curiosità. Cioè, tanti libri che li vedete esposti, forse già, Gabriella Frizzi me l'ha chiesto, ti suggeriscono di andare un po' più avanti, oppure ti suggeriscono, ti chiedono perché ci sono lì racconti di San Pietroburgo di Gogol. Uno dice, ma cosa ci fanno, cosa c'entrano con l'Italia? Ebbene, ci entrano, io non ve lo dico, se voi ci arrivate, se no me lo chiedete. Perché ci sono Peter Schneider piuttosto che Helga Schneider? Non hanno scritto qualcosa che io sappia, poi mi confermerà la professoressa Filippi, qualche cosa di specifico sul nostro paese. Hanno scelto di viverci però. E già questo, secondo me, si sente nella loro scrittura, come si sentiva nella scrittura di Ingeborg Bachmann, che scelse di vivere, ahimè, anche di morire tragicamente a Roma. Allora, tutte queste cose, non so, il libro della figlia di Dostoevsky, che voi sapete che è sepolta qui, e tutte queste curiosità, secondo me ci fanno... Lei era anche amica di uno dei figli di Tolstoi, allora... È bello chiedersi, ma anche se anche lui ha scritto qualcosa, cioè fare un passo avanti, no? La lettura non è mai una partecipazione passiva, è sempre una partecipazione attiva, però lo stimolo della curiosità secondo me serve molto, diventa una specie di labirinto in cui addentrarsi e può fruttare cose che poi noi come bibliotecari possiamo a nostra volta anche imparare. Quindi secondo me lo stimolo. Un altro motivo un po' più complesso e articolato è perché l'occhio straniero? Beh, forse perché l'occhio straniero ci dà qualcosa di più, è più attento, è certamente più obiettivo, ma forse riesce anche a cogliere di questa straordinaria nostra storia, di questa magia dei nostri paesaggi, qualcosa che noi che ci siamo calati dentro forse non riusciamo nemmeno più a vedere. Pensate agli autori che scendevano in Italia a cercare la luce, pensate a quelli che Musappi descrive come i figli del vento, no? Shelley, Byron, Keats, la baia di Byron a Porto Venere, a Lerici, nella grotta di Porto Venere. Pensate a chi vede davvero con occhi estranei, cioè una persona che non c'entra per nulla con la nostra realtà, come Tim Parks, forse poi ve ne parlerà anche Robert Hill, che adesso ha vinto il premio ITAS della montagna 2 settimane fa con Il silenzio di Cleaver, e che ha descritto un paesino in capo al mondo che è Campo Tures, e ha descritto i suoi abitanti con una profondità, con una chiarezza di veduta, che forse chi abitava lì, difatti Zoderer mi diceva proprio al premio ITAS, ma guarda, io sono rimasto veramente, sembra che questo viva qui da 20 anni. Allora, certi modi di descrivere, non so, Brodsky innamorato marcio di Venezia, Brodsky che decide già ammalato di comprarsi una casa in Toscana e ci viene a morire, tutte queste cose, l'occhio straniero, in fondo mi viene in mente Walter Benjamin, no? Quando diceva il sich entfernen, lui lo riferiva alla sua amatissima Berlino, lo scriveva a ritorno da un viaggio a Mosca, e diceva, ma forse per vederla bene la città, e io dico per vedere bene noi stessi, i nostri vizi, le nostre virtù, i nostri paesi, la nostra storia, che certe volte ci dimentichiamo, i grandissimi tesori che abbiamo, che certe volte insomma deturpiamo, forse questo un pochino allontanarsi, e anche questo mi sembra un motivo abbastanza valido. C'è una cosa meravigliosa, per esempio, che io voglio leggervi solo poche righe, di uno scrittore, pensate, loro vi parleranno di scrittori di area tedesca, di scrittori di area inglese. Questo è uno scrittore francese, in realtà però è magrebino, a proposito di quella interculturalità di cui si parlava. Uno scrittore magrebino, naturalizzato francese, ha preso il premio Goncourt, il premio Medicis, è considerato uno dei più grandi scrittori viventi oggi in Francia, Taran Benjelloun scrive di Napoli, scrive una storiella che è veramente straziante, toccante, il labirinto dei sentimenti, ma scrive delle cose, una cosa talmente bella su Napoli che io quella voglio leggere, perché mi sembra che, non lo so, ecco, è difficile trovare un nostro scrittore ancora così attento. Lui dice, non conosco bene le notti di Napoli, le intuisco. So che il sonno è lento e i sogni fecondi. Conosco la superficie delle cose che si assentano per fare di Napoli un ricordo ostinato, un'immagine all'ombra della vita insolente, dare un gusto amaro alla bocca dai denti anneriti dal tabacco, denti rotti, denti cariati, un'immagine di ruggine e splendore, luce al neon e squarci di cielo. Napoli, viscere d'Italia, ventre insolito del mondo, innalza lentamente i suoi vicoli fino al cielo, passando per le periferie del sogno. Ora, è uno che sa scrivere, ma è anche uno che Napoli l'ha vissuta bene, e non è la sua città. E poi c'è il terzo motivo, un motivo che a me interessa molto, e così al quale faccio sempre molto riferimento quando cerco di fare promozione alla lettura. Cerchiamo di umanizzare questi libri. Noi volutamente abbiamo messo in ordine sparso i cosiddetti classici accanto ai libri di narrativa di largo consumo, come dire, quella che i tedeschi chiamano belletristik, no? Perché? Perché forse togliere, vorrei non essere fraintesa in questo momento, togliere un po' di sacralità al libro, al cosiddetto classico, significa avvicinarlo un po' di più a noi, non renderlo così lontano, così estraneo, non un qualche cosa a cui non tutti sono portati e qualcuno ha paura, diffidenza, senso di incapacità ad avvicinarsi. I libri devono essere umanizzati. I libri sono importanti per quello che ci dicono, per come diventano parte del nostro vissuto. Noi diciamo che siamo quello che mangiamo, ma scusate, secondo me siamo anche molto quello che leggiamo e che abbiamo letto. Cioè, il libro deve fare parte veramente del nostro bagaglio, che dobbiamo portarci dietro come uno zaino, come la tartaruga si porta il suo guscio sulla schiena. Il libro deve essere quello che ti fa crescere in perfetta autonomia di giudizio, che ti libera dai pregiudizi, che aumenta il tuo senso critico, quindi la tua libertà di percorso individuale. Oggi che c'è tanta difficoltà a mantenere ai ragazzi il senso critico, a questo serve il libro, a questo serve la lettura, non a entrare in quella categoria di tra virgolette colti perché bisogna leggere il libro eccetera. Cioè il libro umanizzato è il libro che ti accompagna davvero nella vita. Ricordo un libro di Schlink che io vorrei sempre far leggere ai ragazzi perché ha un messaggio così chiaro, si chiama The Four Laser, a voce alta, e in questo messaggio lui dice che più aumenta la tua conoscenza, ma non è un'informazione, una conoscenza vera, intima, quello che ti rimane dentro, e più aumenta il tuo senso di colpa. È vero, chi è ignorante non sente neanche la colpa. Cioè, allora questa è la lezione del libro. Pensate a quella lezione di Herman Olmi, non so se qualcuno di voi ha visto il film di Herman Olmi di recente, io da bibliotecaria, anche un po' da bibliofila, sono rimasta un po' sullo sconvolto quando ho visto quella scena di quei libri che venivano crocifissi per terra, accidenti, c'erano 500, pensavo anche al valore dei libri, e questo era l'errore grosso, ne parla anche Umberto Eco nella sua lezione magistrale a Torino, questi libri inchiodati, ma giustamente il messaggio era questo, se noi non lo umanizziamo quel libro, se rimane mera conoscenza esterna, mero strumento di informazione, e non ci abitua neanche a non scannarci gli uni con gli altri, cioè è meglio non leggerli, no? Non vi invito a non leggere. E passo la parola a Paola Maria Filippi, scusandomi del tempo che vi ho fatto perdere, che ho sottratto a loro.
Grazie a tutti, grazie per questo invito e per questa occasione che mi è stata offerta. Poter parlare dei miei amati libri. Ringrazio moltissimo Franca Heller per quello che ha detto, anche perché la frase con cui volevo iniziare questo mio intervento era esattamente questa. Vorrei che questo mio intervento fosse recepito come un invito alla lettura. La mia presenza qui sarà giustificata, avrà avuto un senso se alla fine di questo mio intervento sarà venuta voglia di leggere i libri di cui vi avrò parlato. Ecco, cercherò di parlarvene in modo tale che poi li andrete a cercare. Ci sono naturalmente molti molti altri motivi, ma direi che questo è veramente il principale, cioè che ciascuno di voi percepisca questa curiosità e vada a vedere se nei libri di cui parlerò ci sono anche altre cose al di là di quello che andrò a dire. A me è stato chiesto di parlare dell'Italia come un luogo fantastico per gli scrittori di lingua tedesca, intendendo naturalmente di lingua tedesca nel senso più ampio, sia quindi di Germania che di Austria. E affermare un luogo comune e dire che l'Italia è il paese del sogno, è un paese mitico per tutti gli scrittori di lingua tedesca. Quindi questa è veramente una ovvietà. E ugualmente però credo che vadano spese alcune parole su questa ovvietà. E che cosa si intende intanto con luogo della narrativa? Con luogo possiamo intendere un posto che costituisce lo sfondo della narrazione, ma può diventare anche esso stesso oggetto di narrazione, può diventare praticamente il protagonista. L'Italia è da sempre stata oggetto di desiderio, è stata sia sfondo di narrazioni, sia essa stessa l'oggetto di queste narrazioni. Il percorso che intendo proporre, ve ne do così un breve excursus, partirà da Adalbert Stifter, quindi da uno scrittore della vicina Austria, ed un suo racconto ambientato sul lago di Garda, racconto poco conosciuto ma che è di grandissimo interesse e che costituiva per altri scrittori un modello. Ricordo soltanto il nome di Franz Tumler, del quale non parlerò ma che a tutti senz'altro è noto, e che a questo racconto di Stifter ha dedicato delle pagine molto importanti. Il viaggio prosegue poi con uno scrittore poco conosciuto, si chiama Carl von Hegel. La sua fama è dovuta al fatto che era il poeta di corte di Ludwig di Baviera. Per Ludwig di Baviera Carl von Hegel scriveva i drammi che poi Ludwig si faceva mettere in scena dalle compagnie privatamente, le cosiddette Privatvorstellungen, alle quali assisteva soltanto il re. Ecco, per oltre 10 anni Carl von Hegel, questo scrittore germanico, ha lavorato per Ludwig, ha acquistato fama, poi si è trasferito sul lago di Garda e lì ha ambientato moltissime delle sue narrazioni. Infine, il mio percorso terminerà con Vegi Sibald, uno scrittore che dalla Germania è poi passato all'Inghilterra, dove ha vissuto fino alla morte, è morto relativamente giovane nel 2001, e che all'Italia ha dedicato delle pagine di grandissimo fascino. Diciamo, il filo tematico che unisce questi scrittori, al di là del fatto di essere tutti e tre di lingua tedesca, è dato dal fatto che i luoghi di cui parlano sono dei luoghi molto vicini. Parliamo del nord Italia, parliamo del lago di Garda, ci si spinge al massimo fino a Venezia e Milano. E ho scelto volutamente questa dimensione spaziale perché forse è quella che conosciamo meglio, con la quale possiamo così fare un discorso di raffronto più semplice. Parlare di Napoli, parlare della Sicilia, ecco, parlare di queste mete mitiche per il mondo tedesco avrebbe comportato un ulteriore discorso. Io stessa sono del nord, quindi questa, diciamo, parte dell'Italia per certi versi è un po' esotica anche per me, quindi avrebbe comportato un duplice scarto. Il filo conduttore di queste tre narrazioni è il paesaggio. È la cosa che si percepisce inizialmente andando in un luogo e è la cosa che diviene la nota dominante nella loro narrazione. Prima però vorrei fare alcune premesse più generali su questa narrativa ambientata in un luogo diverso dagli autori, da un luogo diverso da quello in cui sono nati, in cui sono cresciuti, in cui generalmente si parla una lingua diversa da quella nella quale scrivono. La conoscenza di questa realtà diversa può avvenire attraverso due forme. Una forma diretta, io viaggio, mi reco in questo paese, ne colgo degli stimoli, ne vengo impressionato e poi racconto. Ma può avvenire, questo in genere ci si pensa poco, anche in forma indiretta. Io scrivo di un paese che non ho mai visto. Potrà sembrare paradossale, ma il primo esempio che farò parlerà proprio di questo. Uno scrittore che parla dell'Italia che non ha mai conosciuto, nella quale non è mai stato. Quindi questo rapporto con l'altro che è stato mediato evidentemente da altre testimonianze di chi ci è stato. Quindi questo fare della letteratura sulla letteratura, e vedremo che è un topos che percorre tutta questa narrativa. Numerose sono quindi le possibilità di approccio che si hanno ad una realtà estranea. Di norma gli scrittori, così come i viaggiatori, i turisti che sono scesi nel nostro paese, ci sono arrivati non digiuni ma istruiti. Hanno letto guide turistiche, hanno i loro Baedeker, questo storicamente, quindi non soltanto un discorso che faccio per l'oggi, ma in una prospettiva, in una dimensione storica, perché hanno voluto sapere da prima di arrivarci che cosa avrebbero detto. Questa è una possibile forma di mediazione del diverso, una forma, possiamo dire, più oggettiva, più concreta, si basa su fatti, monumenti, luoghi da visitare, locande nelle quali soggiornare, percorsi da intraprendere. Esiste però anche un'altra possibilità che ci viene offerta di conoscere e che viene offerta ai lettori naturalmente di questi scrittori, di conoscere questa realtà estranea, questa das Fremde potremmo chiamarla in tedesco, e la possibilità è quella offerta dalla fruizione di un'opera estetica, cioè da un'opera che in prima istanza non vuole darci dei dati oggettivi, bensì dei dati soggettivi, i dati soggettivi di chi l'ha percorsa. Ecco, questo tipo di fruizione offre peraltro al lettore, all'ascoltatore, se è un pezzo teatrale ad esempio, una fruizione veramente personale. Paradossalmente diventa più personale l'esperienza fatta attraverso questa mediazione di quella che noi potremmo avere leggendo la guida del Turing oppure leggendo il Baedeker. Il parlare in letteratura di un altro paese fa sì che un'esperienza privata, individuale, si trasformi in un'esperienza collettiva. E quindi la riflessione che noi compiamo su questo materiale è una riflessione che ci può portare molto, molto lontano. Come diceva molto giustamente Franca Ella, la possibilità che la lettura di questi testi dà a noi, che siamo, come dire, l'oggetto di osservazione di questi stranieri, che leggiamo quello che loro su di noi, sul nostro paesaggio, sulla nostra vita hanno scritto, ci permette di fruire di una visuale, di una possibilità di conoscenza che altrimenti non ci sarebbe data. Il vedere come gli altri ci vedono è una possibilità di ricchezza ulteriore, di grande ricchezza, perché effettivamente ci sono altre sensibilità, altre culture che, venendo in contatto con il nostro modo di vivere, con il nostro modo di rapportarci alla natura, ad esempio, ne danno dei giudizi, ne esprimono delle opinioni. Se noi leggiamo quello che di noi scrivono, naturalmente possiamo imparare moltissimo. Apro una piccola parentesi perché non è di mia competenza, il professor Hill magari la riapre. Sconfino in una letteratura che non è di lingua tedesca, ma è anche di lingua tedesca. Donna Leon, io penso che molti di voi conoscano questo nome, è una scrittrice di lingua inglese, pubblicata in Germania con un successo fuori da ogni aspettativa. Scrive di Venezia, ha creato un commissario di polizia che indaga delitti che avvengono a Venezia e nel veneziano. Donna Leon descrive l'Italia di oggi, i suoi romanzi partono dalla fine dagli anni 90 in poi, descrive l'oggi dell'Italia, quale noi possiamo trovare nei telegiornali, parla di Berlusconi e parla di Prodi, li nomina, li ricorda, dà dei giudizi sugli italiani così taglienti che per certi versi fanno impressione. Lei vive in Italia, conosce molto bene la nostra realtà, è molto interessante vedere come questa straniera, quasi naturalizzata oserei dire, ci vede. Ma perché è interessante? Se la cosa finisse qui, tutto sommato sarebbe un'opinione. Perché? Perché quello che Donna Leon scrive è diventato in Germania il Leitbild che in questo momento si ha dell'Italia. E ci sono i pullman di tedeschi che scendono a Venezia e vogliono ripercorrere, cioè il tour Donna Leon che viene fatto a Venezia, perché loro vogliono vedere quello che lei ha scritto e rendersi conto se il mercato è così, non solo, ma se i giornali dicono effettivamente, i telegiornali, quello che lei riporta. Ecco, voi capite il potenziale dirompente che ha la letteratura a questo punto. Di questo ce ne rendiamo poco conto in lingua italiana, perché lei ha vietato, almeno fino ad oggi, che i suoi romanzi vengano tradotti in italiano. Per cui o li leggete in inglese o li leggete in tedesco. E gli italiani a questo punto hanno solo questa possibilità per sapere che cosa si dice di loro e per sapere perché i tedeschi hanno certe opinioni, certe riflessioni, oppure andare in internet. Ecco, chiuso questa piccolissima parentesi, la scrittura, la letteratura permettono la diffusione di immagini, contribuiscono alla diffusione di conoscenze e contemporaneamente naturalmente di stereotipi. Questa è la grandissima, diciamo così, duplice binario su cui si muove questa letteratura. Solo a margine, questo interesse che il mondo di lingua tedesca ha per l'Italia non è mai storicamente stato ricambiato da pari interesse da parte degli italiani per il mondo germanico. Se voi fate una brevissima ricerca di quanti viaggiatori italiani siano stati, di quante opere di italiani ci siano ambientate in Germania o nei paesi di lingua tedesca, vi accorgerete che non c'è niente di paragonabile. Le decine, centinaia di composizioni su Venezia non trovano nessuna corrispondenza nei paesi di lingua tedesca. Brevissimamente le tipologie. Io ho individuato tre tipologie, diciamo così, principali di opere di finzione che riguardano un paese straniero. Dei testi che hanno un forte carattere referenziale, li ho chiamati, cioè dei testi che descrivono esattamente la situazione del nostro paese, intendo diari, lettere, Reiseberichte, nel loro senso più pregnante del termine, delle descrizioni geomorfologiche, eccetera, relazioni ufficiali, storico-politiche. Ecco, questo è tutto un grande complesso di materiali ai quali eventualmente attingere, ma che in questo momento non ci interessano. Il secondo gruppo è un gruppo di racconti, di testimonianze, e di queste fanno parte i tre testi cui accennerò, che riportano dei caratteri etnografici, geografici e paesaggistici molto precisi, ma che li utilizzano per trasmettere il messaggio dello scrittore. Ecco, lo scrittore, l'istanza autoriale è molto presente. Ed infine abbiamo tutta una serie di reminiscenze, delle quali mi piacerebbe parlarvi, ma che ci porterebbero molto lontano, di luoghi, di vicende che si sono sviluppati in Italia, che gli scrittori hanno assunto e hanno rielaborato. Brevissimo esempio, la famosa cascata di Davos nello Zauberberg di Thomas Mann è la ripresa quasi letterale della cascata del Varone a Riva del Garda. Sopra a Riva del Garda c'è una cascata molto bella. Si è certi di questo perché i diari di Thomas Mann riportano la visita alla cascata, in lettere di Thomas Mann la cascata è descritta. Se voi prendete questa pagina dello Zauberberg e la leggete, vedrete che le parole sono identiche. Quindi questo particolare è entrato, è stato fatto proprio da Thomas Mann, che lo ha rielaborato, lo ha spostato, l'ha messo addirittura in un altro paese, ma la cascata è quella. Questo per dirvi anche quanto siano produttive queste esperienze. E allora arriviamo ai nostri autori. Il primo, dicevo, Adalbert Stifter, il testo è Zwei Schwestern, due sorelle. Stifter è considerato il massimo rappresentante del Biedermeier in Austria, il racconto del 1850. È una specie di unicum, comunque ha un grande interesse. Perché? Perché appunto Stifter ambienta e descrive con una precisione minuziosissima, tipica del Biedermeier, dei luoghi che non ha mai visto. Lui non c'è mai stato. Eppure lui ha bisogno di quei luoghi per raccontare la sua storia, e questi luoghi sono descritti così bene che se voi ancora adesso li percorrete con questo libro, vi ci ritrovate. Ecco, questa è, se volete, la cosa come dire, che spesso mi fa dire che anche gli scrittori sono dei gran visionari, così come tutti gli artisti, che hanno questa sorta di capacità. Evidentemente si era documentato per scriverlo, ma infonde in questi paesaggi, in questo lago che lui descrive, un qualche cosa che è veramente particolare. La storia è la storia di due sorelle, come dice il titolo, che vivono con la loro famiglia su un roccione, in un basso piano sopra il lago di Garda. La famiglia si è ritirata là dopo dei rovesci finanziari, va a trovarli un viaggiatore che viene da Vienna e che aveva precedentemente conosciuto il padre delle ragazze, arriva a Riva del Garda, in barca si fa portare in questo posto completamente isolato dove conosce le due ragazze, non succede niente. Anche questa è la cosa affascinante, di fatto non succede praticamente nulla in questo racconto. L'ospite si innamora della sorella, ecco, questo era abbastanza prevedibile, però riparte perché gli sembra di non avere chance, perché c'è un vicino di casa, che nobile, giovane, che coltiva la terra, che sembra avere maggiore fortuna. Poi dopo alcuni anni ritorna, è tutto molto lento. Il paesaggio viene ridescritto e alla fine c'è questo happy end i due giovani, belli, ricchi, di nobili sentimenti, sposano le due sorelle e tutti vissero felici e contenti in questo posto meraviglioso. In realtà questo posto meraviglioso non è per nulla tale, è un posto brullo, deserto, con delle rocce inospitali, che viene coltivato, che viene lavorato, dove l'agricoltura e la vita a contatto con la natura permettono alle persone di migliorarsi e di migliorare la natura. Per quindi c'è da una certa parte l'ostilità degli elementi naturali che vengono dominati dall'uomo, e quest'uomo in realtà è la maggiore delle sorelle. Questo è molto interessante, c'è questa figura femminile di una ragazza giovanissima, all'inizio ha poco, sì, no, 18 anni quando inizia questa sua attività, che si immerge in questa natura e dalla natura trae gli insegnamenti e la forza per mettere la famiglia in condizioni di progredire. Potremmo veramente restare qua fino a domani a commentare questo testo, che ha uno spessore enorme, però c'era bisogno per Stift del sud, c'era bisogno di questo lago, c'era bisogno di questo ambiente. Ne aveva moltissimi altri a disposizione per parlare di questa, diciamo così, particolare rapporto. Aveva la pianura boema da cui proveniva, aveva tutta la bassa Austria, aveva l'Ungheria, cosa che ha anche fatto, ma gli serviva anche la nostra regione, sulla quale si è documentato e che ha trasformato in una sorta di possibile paradiso, possibile luogo in cui vivere bene. Frank Heller ricordava la luce, ricordava i colori, anche questi elementi, Stifter era anche un pittore, sono importantissimi. Questo è un libro molto bello per così avvicinarsi a questa regione. Alcuni anni più tardi, circa un 50 anni dopo, Carl von Hegel, questo secondo scrittore, si trasferisce a Riva del Garda e comincia a scrivere. Scrive novelle, scrive un romanzo e parla dei luoghi nei quali sta soggiornando. Le sue corrispondenze, i suoi testi, non vengono pubblicati a Riva, né in Italia, dove, diciamo così, in territorio italiano, ma vengono spediti in Germania e pubblicati su famosi Familienblätter, i Gartenlaube, eccetera, cioè queste riviste di grandissima tiratura che venivano letti dalle famiglie, per cui moltissime persone leggono questi racconti che lui fa. Quello di cui vi volevo parlare è il romanzo di una città, perché la città, anche se lui la chiama Fano, peraltro un nome tipicamente italiano, altro non è che Riva del Garda, dove lui sta abitando. E anche questo è un romanzo, per certi versi, profetico. Si tratta di Unterhaltungsliteratur, forse rispetto a Stift possiamo darne un giudizio così di minor valore letterario, ma egualmente di grande interesse. Unterhaltungsliteratur, c'è una storia d'amore anche qui, naturalmente, che percorre il romanzo, c'è la descrizione visionaria di quello che Riva del Garda e i paesi circostanti o una qualsiasi altra città lacustre sarebbe diventata con il turismo. Qui abbiamo il viaggiatore ancora che si ferma, abbiamo il singolo che prende possesso di un territorio, qui abbiamo i turisti che arrivano e, come dire, si impossessano a modo loro di un territorio. Al di là del leggere quello che gli altri hanno scritto per vedere che cosa possono avere detto di noi, anche leggerlo per ripercorrere insieme a loro un certo tipo di esperienza. Immagino che potrebbero esserci delle domande, sarò ben contenta di rispondere se poi me le vorrete fare, non voglio peraltro dilungarmi, ma lascio la parola poi al professor Hill.
Mi ha affascinato.
bellissima, mi ha affascinato. No, io volevo solo dirvi, non l'ho presentata prima, lo faccio adesso, non perché me ne fosse dimenticata, ma perché mi pareva che ci fosse un bel feeling proprio di interesse per il libro, che non ho voluto interrompere. Paola Maria Filippi è docente all'Università di Bologna, trentina doc, ma docente all'Università di Bologna di letteratura tedesca, ma anche una cosa che forse potrebbe così insegnarci qualcosa, cioè di storia della traduzione proprio, lei tiene un corso di traduzione dalla lingua tedesca. Ne avremo bisogno, secondo me, traduzione letteraria, ne avremo bisogno noi tirolesi, chiusa la parentesi, è membro di molte istituzioni proprio per il dottorato di ricerca sullo studio della traduzione, è membro dell'Accademia degli Agiati, veniamo in patria, ed è membro dell'Accademia degli Agiati ed è soprattutto il riferimento culturale di quella biblioteca che io invidio molto a Trento, che è la Biblioteca di Letteratura Austriaca. Difatti questi autori di cui vi ha parlato, Scheffel e von Hegel, sono autori che ha portato lei in Italia. E anche in quanto redattrice di una collana, di una casa editrice, come si dice, responsabile di una collana di letteratura tedesca, ha tutta una serie di articoli, di convegni eccetera, ma insomma quelli ve li risparmio perché sono troppi, se andate su Google avete una cinquantina di pagine. Professor...
sì. Soltanto brevemente, mi si perdonerà se faccio un attimo di pubblicità a questa biblioteca. Biblioteca Austriaca è una fondazione creata dal Ministero degli Affari Esteri austriaco presso la Biblioteca del Comune di Trento, ma questo fondo in lingua tedesca, che viene incrementato da parte austriaca, diciamo così, da 10 anni abbiamo affiancato un centro per la letteratura austriaca in Italia che raccoglie tutto quello che di austriaco viene pubblicato in Italia, quindi tutte le traduzioni, non una ma tante, e si cerca di recuperare tutto quello che è stato fatto nel passato, aggiungendo poi naturalmente anche gli studi specifici sulla realtà austriaca. Questo perché ogni traduzione è una interpretazione a sé e ogni traduzione è una lettura particolare.
Questi problemi di spazio, no? Che volentieri vi ospiterei, peccato. Ecco, Robert Hill invece è un personaggio ben noto alla... perlomeno ai docenti di Bolzano, nato a Plymouth, bello, in quella parte dove la Manica sbocca nell'oceano, bello, e laureato a Londra con tutti i suoi vari bachelor e master of art, eccetera, Oxford, e poi ha cominciato a girare come docente, e questo anche mi ha fatto una grande invidia, perché ho visto che ha insegnato prima a Londra, sì, ma poi anche a Corfù, a Madrid, eccetera, finché si è specializzato, adesso è docente a Verona, e però si è specializzato anche proprio nel fare corsi di formazione per docenti, nel preparare la didattica dell'insegnamento della lingua, eccetera, quindi collabora come esperto, collaboratore scientifico di case editrici che si occupano proprio di narrativa e letteratura inglese come lingua straniera, e per progetti appunto di formazione come per l'Istituto Pedagogico di Bolzano, per l'IRSA e di Bologna, eccetera. Anche lui ha al suo attivo 50 pagine in Google, va bene?
Grazie Franca. Buonasera, good evening. Normalmente parlo in inglese, ma stasera parlo in italiano. Ci sono degli esempi in inglese, così che you can see that I do speak English, no? E che così posso anche rilassarmi ogni tanto. Abito a Verona, città par excellence di Romeo e Giulietta. E l'intertestualità vuole che ci sarà il premiere mondiale di Giulietta e Romeo di Riccardo Cocianti in questi mesi, che è il titolo dato al racconto di Masuccio Salernitano da Luigi da Porto, che ha ambientato per la prima volta il racconto di Giulietta e Romeo, Romeo e Giulietta a Verona. Quindi si penserebbe con i migliaia di turisti che vengono a Verona a vedere la casa di Giulietta, che in Shakespeare ci sarebbe un, se non un primo, almeno un importante contatto, rapporto fra scrittori inglesi e Italia. Ed infatti, no, sui 38 drammi di Shakespeare, quanti sono ambientati in Italia? Possiamo giocare tutti qui, no? Io ho un elenco sotto mano. Sono 12. 12 su 38, che è quasi la terza parte, no? Che è quasi la terza parte. Cioè pochissimi ambientati in Inghilterra. Sono chiaramente le tragedie romane, di Giulio Cesare, Coriolano, Antonio Cleopatra, e poi parecchie nel Veneto, no? La Visbettica Domata, Padova, e Verona, Romeo e Giulietta a Verona. Arriva il romanticismo, cioè il romanticismo pieno, con scrittori come Wordsworth e Coleridge, la prima generazione, poi Keats e Shelley e Byron. Parecchi, molti di loro sono venuti in Italia per vivere e anche per morire. Per quali motivi? Il Grand Tour, cioè proprio nel Settecento, il Grand Tour diventava molto molto popolare fra i benestanti, e molti hanno fatto il viaggio sopra le Alpi, no? Anche perché in quel periodo, per romanticismo, quel tipo di paesaggio era d'obbligo, no? Molto di moda i quadri di Salvatore Rosa, e i romantici vedevano, cioè andavano alla ricerca di queste vedute sublimi. Quindi sono venuti per Grand Tour, per paesaggio, per motivi di salute, nel caso di John Keats, o esilio politico o sociale, come nel caso di Shelley e Byron. E cosa hanno trovato qui, cioè cosa hanno voluto trovare e cosa hanno voluto descrivere? Faccio a meno di leggere le fotocopie, faccio un sintesi breve. Cioè il paesaggio, naturalmente, il paesaggio classico, gli scavi o la decadenza, come l'architettura in decadenza a Venezia, quasi tutti hanno fatto tappo a Venezia, ed la libertà, Byron e Shelley hanno completato parecchi odi sulla libertà in Italia. Robert Browning, poeta, grande poeta dell'età vittoriana, che è scappato nella fuga d'amore con Elizabeth Barrett Browning in Italia, e hanno vissuto in Italia per lungo tempo, e poi lui è tornato alla morte della moglie a vivere in Inghilterra, ma sempre per viaggiare, ma hanno vissuto molto in Italia. E lui, Browning, l'autore di vari lodi dell'Italia, cioè uno bisogna leggere. In una poesia che si chiama De Gustibus: "What I love best in all the world is a castle, precipice incurled in a gash of the wind-grieved Apennine. Open my heart and you will see, graved inside of it, Italy, Such lovers old are I and she, so it always was, and so shall ever be. Non è talmente indicativo di Browning, spesso non è così leggero, ma aveva un gusto Browning per gli aspetti ambigui del carattere umano. E molte delle sue poesie sono ambientate in un'Italia medievale o rinascimentale. My Last Duchess è una poesia famosissima, comunque che esamina monologhi drammatici. Sono momenti dove vari ladri, assassini o pretti o baroni raccontano le loro vite, sono spesso ambientati in Italia. Il viaggio è cominciato con il Grand Tour e continuava. Nei romanzi di Henry James, che spesso sono gruppi di americani o inglesi che vagabondano per l'Europa e si incontrano in vari palazzi, spesso c'è uno sfondo italiano, la principessa Casa Massima, ritratto di una signora, Daisy Miller, le carte di Aspern. Parecchi di questi libri sono ambientati in Italia. Lo sfondo è l'Italia più che l'Italia come protagonista. Cioè in un tema importante di Henry James è mondo vecchio, mondo nuovo, dove tendenzialmente gli americani del mondo nuovo sono più innocenti, non corrotti, i rappresentanti tendenzialmente del vecchio mondo, spesso inglesi, sono più cioè, diciamo corrotti, o quelli che hanno vissuto a lungo in Europa non sono più innocenti e morali come gli americani. Ricordiamo l'uomo che sposa nel ritratto di una signora, interpretato benissimo da John Malkovich nel film. Lui è americano ma ha vissuto troppo a lungo in Italia, la contagione ha avuto luogo. La giovane Daisy Miller, che è molto ribelle, molto aperta, comincia a trasgredire in Svizzera, trasgredire nel senso che esce con uomini, no? Senza un come si chiama? Una signora che accompagna, sì, chaperone, grazie, senza un chaperone, e poi va a Roma, dove la situazione cioè, diventa molto peggio, no? È vista, no? dopo il tramonto, a passeggiare nel Pincio con un giovane italiano. Viene punito, diciamo, dal destino, viene punito dal destino e muore dalla peste perché va al Colosseo senza il chaperone. Una visione positiva, no, tempo per arrivare, cioè arriva con faccio generalizzazione, no? Con E.M. Forster, che durante gli anni 90 c'è stata quasi un'industria di fare i film dei romanzi di Forster, no? Camera con vista, Morris, Dove gli angeli temono andare, o Calpestare, Where Angels Fear to Tread, Morris, Passage to India, tutti sono stati filmati negli anni 80-90. Forster interessante, cioè, dopo la sua morte sono stati pubblicati i suoi brevi racconti gay, che cioè una cosa che ha, cioè, diciamo, nascosto durante la vita. Ed il primo, in questo raccolto di racconti che si chiama The Life to Come, c'è un racconto, Albergo Empedocle, che aveva scritto nel 1903. E si tratta di un gruppo di turisti inglesi, sono studiosi, no, di latino e greco, studiosi classici, no? E vanno ad Agrigento, si fermano in un albergo lì, Albergo Empedocle, per vedere i tempi, eccetera, e qualcosa di strano succede a un di loro, il quale, no, questa persona rispettabile, no, studioso dei classici, comincia a bere troppo, a guardare le donne e e comportarsi in modo tutto diverso dal dovere, e parla anche in una lingua che nessuno capisce, cioè fa tutti una trasformazione, e finalmente dopo alcuni giorni di questo si rendono conto che la lingua che lui sta parlando è una variante, una versione siciliana di greco antico. E a causa di essere vicini a questi tempi Agrigento è diventato un greco antico. È un racconto fantasioso, però.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.